Bene ragazzi, ci siamo, possiamo anche oggi riprendere la nostra attività e non posso non iniziare ovviamente se non augurandovi una buona giornata e soprattutto un buon inizio settimana. Recupererei, se siete d'accordo, l'ultimo concetto che abbiamo visto insieme. Abbiamo preso in considerazione le caratteristiche chimico-fisiche e le ripercussioni farmacologiche che caratterizzano questo importante trasportatore del segnale del mondo colinergico, che è appunto l'acetilcolina, e ci siamo posti immediatamente, sulla base ovviamente di queste considerazioni, la prima importante problematica da risolvere nel momento in cui abbiamo preso coscienza che l'acetilcolina non è un farmaco e non lo è in modo particolare per questa sua intrinseca instabilità all'idrolisi, che è proprio dovuta alla sua connaturata presenza all'interno della struttura, sì di una funzione esterea, ma se pensate in stretto controllo di catalisi acida proprio dalla presenza in beta di un sale d'ammonio quaternario che svolge il suo ruolo di acido di Lewis permanentemente in funzione, ovviamente, indipendentemente dal luogo e dal valore di pH in cui ci troviamo. Quindi la questione che abbiamo iniziato ovviamente a prendere in considerazione immediatamente insieme è come poter mantenere tutto quello che è necessario conservare dell'essere acetilcolina per garantire agonismo promiscuo in questo momento, no? Tra il mondo muscarinico, metabotropico, recettori accoppiati alle proteine G da un lato e invece dall'altro lato nicotinico, ionotropico, canale ionico ligando dipendente. Mi piacerebbe in un qualche modo garantire riconoscimento e attivazione conservando tutto ciò che di questo l'acetilcolina ovviamente ha all'interno della sua struttura chimica, aumentando, e questo sarà il nostro primo obiettivo di oggi, la sua stabilità all'idrolisi, ovviamente, perché abbiamo visto essere l'elemento che impedisce all'acetilcolina di viaggiare stabilmente e quindi di diventare, se ci pensate, un candidato farmaco, perché è ovviamente prerequisito essenziale affinché ovviamente il nostro candidato farmaco arrivi laddove deve in un qualche modo mediare la sua azione con una concentrazione tale da essere efficace a poi trasformare, ecco, questa interazione in un effetto macroscopico. Quindi per noi questo è fondamentale. Ora abbiamo fatto una prima riflessione su quali potrebbero essere le regioni modificabili della nostra piccola acetilcolina affinché tutto questo si verifichi e vi ho introdotto un primo elemento di relazione struttura-attività, ve l'ho ovviamente riassunto brevemente, sono anni di studio, che hanno portato ovviamente a far considerare ai colleghi chimici farmaceutici le posizioni alfa-beta rispetto ovviamente al sale d'ammonio quaternario come potenzialmente sostituibili ovviamente da vari gruppi funzionali. In modo specifico ho rivolto in prima approssimazione la nostra attenzione alla posizione beta e ho condiviso con voi un elemento veramente interessante che vorrei ovviamente giustificare da un punto di vista chimico, farmaceutico e poi farmacologico di una semplice sostituzione idrogeno-metile in questa posizione beta che ovviamente nello schema viene ad essere caratterizzata da il gruppo funzionale in posizione R2, quindi R2 uguale metile. Ora abbiamo già condiviso insieme da un punto di vista strutturale, questa è una semplice sostituzione che però ha una importante prima ripercussione, è generatrice di un centro stereogenico, di un centro chirale che porta inevitabilmente questo suo derivato ad avere un primo importante problema che farmaceuticamente dobbiamo affrontare. La presenza di un centro chirale vuol dire per noi avere inevitabilmente la presenza di due enantiomeri e la prima cosa che dobbiamo sempre porci, ragazzi, nel momento in cui abbiamo, come sapete già, la presenza di un centro chirale e quindi la corrispondente presenza di due enantiomeri, se i due enantiomeri presentano esattamente lo stesso profilo di riconoscimento e attivazione che in un qualche modo era previsto per l'acetilcolina oppure se questo viene in un qualche modo modificato. Secondo aspetto, se i due enantiomeri garantiscono lo stesso profilo, ditemi se vi torna, di sicurezza, quindi vuol dire dal mio punto di vista effetti collaterali ed eventualmente effetti tossici che erano presenti nell'acetilcolina. Vi ricordo che se questo venisse ad essere modificato e soprattutto venisse ad essere in un qualche modo aumentato il numero, l'intensità degli effetti collaterali e di conseguenza la tossicità, beh, questo per noi è un elemento che potrebbe ovviamente far uscire immediatamente dalla candidatura a sostituzione ovviamente dell'acetilcolina, quindi alla candidatura di farmaco, quel particolare tipo di composto chimico o se di quello specifico enantiomero. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto un primo elemento fondamentale di relazione struttura-attività che ricondivido con voi. Nel momento in cui posizioniamo in posizione, scusatemi il gioco di parole, in posizione beta un metile, ecco, noi abbiamo un primo effetto farmacologico incredibilmente interessante che, devo essere sincero, Andrea ha già interpretato da un punto di vista molecolare. Abbiamo in questo caso uno spostamento del profilo ovviamente di selettività dalla promiscuità tipica dell'acetilcolina ad avere un composto, questo sostituito in posizione beta 2 con un metile, che predilige il riconoscimento muscarinico, metabotropico, recettore accoppiato alle proteine G, scusatemi se ridondo così, ecco, c'è sempre un effetto ripasso, rispetto a quello nicotinico, ionotropico, canale ionico, ligando dipendente. Molto interessante. E a questo punto la ragione di questa selettività, Andrea ha giocato facilmente la partita perché abbiamo capito quale potrebbe essere il meccanismo con cui possiamo spostare il profilo di riconoscimento. Correttamente modificare, guardate effettivamente quelle posizioni alfa, beta, dove sono collocate. Sono collocate esattamente, vi ricordate, in quel legame chimico rotabile che definisce l'angolo dietro sulla quale abbiamo giocato la nostra partita di stabilità relativa conformazionale anti-gauche, e quindi lo spostamento di quell'equilibrio preferenziale verso ovviamente la gauche o la anti, e quindi muscarinica verso ovviamente nicotinico. Quindi è chiaro che nel momento in cui noi alteriamo chimicamente la struttura proprio all'intorno di quell'angolo ovviamente di rotazione che garantisce la distribuzione gauche anti, io mi aspetto una variazione di profilo di selettività, così com'è in questo caso. L'interpretazione che Andrea ci ha dato, ed è corretta, che quindi rivedremo velocemente in una delle diapositive, è sicuramente l'ingombro che io vado ad aggiungere, sposta l'equilibrio rispetto ovviamente a quello che avevamo già descritto, no, per la nostra acetilcolina nella versione gauche, ritorna ad essere predominante l'effetto di repulsione sterica, quindi in un qualche modo l'allontanamento dei sostituenti che hanno ovviamente l'ingombro maggiore, ed ecco che in un qualche l'ingombro che per noi è sempre repulsione coulombiana tra gli elettroni che sono sotto la scorza di van der Waals, ma comunque ecco, è chiara la giustificazione per noi a questo punto, ed ecco che anti ritorna ad essere prevalente rispetto a gauche e quindi muscarinico rispetto a nicotinico, e anche questo per noi oramai è facile da interpretare. L'altro aspetto molto delicato, ragazzi, e qui forse ancora una volta Andrea, tutti voi potreste avere una malizia del perché in questo caso io mi aspetto che uno dei due enantiomeri sia più attivo dell'altro. Qui forse potrebbe venirmi una malizia, lo chiedo subito ad Andrea di pensare se c'è un effetto malizioso nel momento in cui io dico muscarinico, perché il profilo di selettività è stato toccato, modificato dalla presenza di quel metile, uno ha il sospetto che uno dei due enantiomeri sia comunque più attivo dell'altro. Non sapremo dire quale, ce lo dirà la farmacologia, ma il sospetto che uno dei due sia più attivo dell'altro dovrei avercelo quasi spontaneamente. E chiedo ad Andrea se ha un suggerimento malizioso da darmi, malizioso. Poi non so dire a priori, lo dico a posteriori perché il farmacologo fa la valutazione e dice S mangia R, quindi io mi aspetto che l'enantiomero S in questo caso riconosca e quindi attiva, questo è stato una prova provata in particolare per la diciamo sottoclasse M3 dei recettori muscarinici, ma noi la possiamo ecco estendere da un punto di vista concettuale. nel momento in cui noi abbiamo un centro chirale che va ad agire in quella regione, io mi aspetto, ragazzi, che ci sia anche una enantio selezione da un punto di vista del riconoscimento e dell'attività. Andrea, puoi azzardare il perché?
Mi verrebbe da dire di valutare la sovrapposizione della struttura in base al...
Alla? E sono d'accordo con te?
Alla conformazione SOR.
Allora, estendo io il concetto di Andrea, potrebbe essere, visto che la muscarina è l'agonista di riferimento nel mondo ovviamente metabotropico, recettore copiato di proteine C, e l'abbiamo visto insieme, ragazzi, la muscarina è dotata di più di un centro chirale e ovviamente madre natura seleziona uno degli stereoisomeri possibili per riconoscere e attivare in maniera efficiente, no, quel particolare, per la particolare classe di recettori. Io mi aspetto che nel momento in cui ho un composto chimico che presenta un centro chirale esattamente in quella regione di riconoscimento, beh, i due enantiomeri debbano essere riconosciuti, debbano, è forse un'estensione forte, ma possono essere riconosciuti in maniera differenziale. Ed è così, quando Andrea dice la sovrapposizione, è la sovrapposizione che io avrei tra ovviamente questa struttura chimica, ovviamente nella sua forma enantiomericamente riconducibile alla variante S rispetto alla muscarina. C'è una diapositiva, ragazzi, che evidenzierà esattamente questo aspetto, in cui vediamo in maniera molto elegante la sovrapposizione ovviamente di questa struttura, ovviamente con la piccola muscarina, la vedremo forse in una struttura un po' più avanti, quindi non immediatamente ma tra qualche diapositiva, e lì si evince chiaramente che il posizionamento, no, di questo sostituente va esattamente ad essere sovrapponibile a quei sostituenti già ovviamente in una versione diasterisomerica, dico diasterisomerica perché nella muscarina abbiamo più di un centro chirale, quindi abbiamo sempre due alla N, vi ricordate, due alla N e diasterisomeri, coppie di enantiomeri, e di conseguenza andremo a verificare, ed è meraviglioso vedere come il posizionamento di questo sostituente va a sovrapporsi alla struttura già preordinata, perché ciclica, della nostra muscarina. Meraviglioso. L'altro elemento, ragazzi, che volevo condividere con voi e che in realtà avevo condiviso a fine lezione la volta scorsa insieme con alcuni di voi, è il fatto che apparentemente nessuna sostituzione in alfa è compatibile con il mantenimento ovviamente del riconoscimento e di conseguenza dell'attività, perché se non vengo riconosciuto non posso neanche essere attivo, spero che questa cosa oramai sia forte in voi, per quanto riguarda né i recettori muscarinici né i recettori nicotinici. Sembrerebbe esserci una, ditemi se vi torna, ho usato questo concetto giovedì con i vostri compagni, una sorta di controllo, rigido controllo sterico attorno a quella posizione, tant'è che ogni modifica al di là di essere idrogeno in quella posizione risulta essere incompatibile con il riconoscimento, quindi proprio l'accomodamento del nuovo composto ovviamente rispetto ai due siti ortosterici muscarinico e nicotinico. Questo è un elemento molto interessante che condivido con voi. La sostituzione in posizione alfa non è compatibile con un mantenimento dell'attività, qualunque sia ovviamente la sostituzione, anche la più semplice da un punto di vista chimica, che è quello che abbiamo visto, ecco, la sostituzione idrogeno-metile, viceversa, in posizione beta, mantiene ovviamente riconoscimento, spostiamo la selettività perché spostiamo la preferenzialità conformazionale e introduciamo un elemento stereochimico che diventa ad essere privilegiato in S rispetto ad R. Non mi interessa che lo ricordiate, ma mi interessa la logica, e la ragione di questo è perché abbiamo una bellissima sovrapposizione tra ovviamente questo nuovo sostituente e quello che in un qualche modo uno potrebbe, ecco, immaginarlo essere qui, il ciclo che in un qualche modo viene a ricordare quello presente nella struttura muscarinica, e vedremo un'immagine un po' più avanti, ragazzi. Sono molto contento se questo elemento di relazione struttura-attività vi convince, perché vorrei convincervi, e qui chiedo ancora la cortesia ad Andrea di fare una riflessione a nome di tutti, perché questo derivato in posizione beta in cui sostituiamo un idrogeno con un metile è il primo elemento di stabilizzazione da un punto di vista della idrolisi indipendente, in questo caso no, perché abbiamo visto essere sempre sotto sua eventuale catalisi acida, perché questo oggetto risulta essere meno fragile dell'acetilcolina e quindi va ad essere il primo vero prototipo di farmaco in sua sostituzione. Vorrei chiedere ad Andrea se cortesemente ha un primo elemento riflessivo del perché un metile in quella posizione aumenti la stabilità all'idrolisi di questo nuovo derivato che vi introduco, si chiama metacolina, e che è il primo prototipo di farmaco che in qualche modo stiamo osservando. Ecco, scusatemi se faccio andare avanti. Metacolina è il primo... Sì, prego.
No, perché in teoria nella metacolina la sostituzione del metile va a ridurre l'interazione tra l'amina e l'ossigeno e
sì,
quindi impedisce la catalisi acida.
Sì. Allora ci sono due ragioni, grazie Andrea, due ragioni che vorrei condividere con voi. La prima, vi ricordo che nel momento in cui io sposto l'equilibrio, ma l'abbiamo già detto, gauche verso anti, sposto anche la distanza e quindi la capacità di formare quella mitica interazione intramolecolare tra il sale d'ammonio quaternario e l'ossigeno e il carbonile dell'estere. Vi ricordate? Vicino, lontano, quindi aumento la distanza tra ovviamente l'acido di Lewis, che comunque è lì, ma non è nella posizione corretta per fare la sua funzione. Prima questione, correttissimo Andrea. Seconda questione che vorrei ricordarvi, ragazzi, è che introduco, e adesso ve lo faccio vedere ovviamente nella diapositiva successiva, introduco un elemento di ingombro rispetto al punto in cui la molecola d'acqua dovrebbe effettuare l'attacco nucleofilico al centro elettrofilico del carbonio e del carbonile dell'estere. Tra un attimo vi faccio vedere. Quindi abbiamo due ragioni importantissime. La prima, gauche verso anti, allontano e quindi rendo meno efficace l'effetto del sale d'ammonio sulla catalisi acida mediata dell'ossigeno dell'estere, correttissimo Andrea. Il secondo elemento che vorrei condividere con voi, ragazzi, è che introduco nella posizione vicinale al centro elettrofilico, il carbonio elettrofilico che deve subire l'attacco dell'acqua, un ingombro sterico. E questo, voi vi ricordate molto bene, essere una delle ragioni per cui possiamo ridurre le velocità di idrolisi acido-catalizzate, ovviamente di un estere. Queste due funzioni messe insieme che vi ho ricordato fanno sì, ragazzi, che la metacolina è il primo oggetto che può essere candidabile come farmaco, anche se vedremo che è stata immediatamente sostituita da un'idea ancora più geniale, ok, che condivido con voi tra pochi secondi, ma metacolina rimane ancora oggi uno strumento terapeuticamente non interessante, ma diagnosticamente interessante. Vi ricordo che è un agonista del mondo ovviamente muscarinico, quindi laddove noi abbiamo la necessità di contrarre o di spremere, concedetemi la semplificazione, metacolina potrebbe essere un facente funzione dell'acetilcolina in ambito muscarinico, non nicotinico ragazzi, muscarinico. Ecco perché mi aspetto che tutti gli epiteli contrattili, tutti ovviamente le ghiandole secretive, siano in un qualche modo stimolabili ovviamente dalla metacolina, così come farebbe l'acetilcolina nella sua variante muscarinica, ok ragazzi? Vi ricordo anche che essendo un sale d'ammonio quaternario, anche lei, come l'acetilcolina, non ha nessuna predisposizione intrinseca ad attraversare nessun sistema di membrana. Di conseguenza, occhio alla via di somministrazione, perché in funzione della via di somministrazione potreste geolocalizzare l'azione del vostro oggetto. È chiaro che semplifico questa cosa: se voi mangiaste metacolina, tanto per essere molto chiaro con voi, se voi mangiaste, così come abbiamo visto ovviamente per la muscarina, ecco, gli stessi effetti che abbiamo già copia e incollato per la muscarina li avremo ovviamente per la metacolina. Non avremo passaggio né a livello chiaramente gastrico né a livello intestinale, perché l'oggetto è un sale d'ammonio quaternario permanente, quindi non mi aspetto facilità di assorbimento, facilità di biodistribuzione, passaggio della barriera ematoencefalica, quindi non mi aspetto grandi effetti periferici e centrali attraverso questa via di somministrazione. Occhio nel momento in cui, per esempio, ragazzi, cambiate la via di somministrazione, per esempio iniettiva. È chiaro che a questo punto tutti gli epiteli che potrebbero essere coinvolti da un punto di vista della stimolazione colinergica muscarinica, epiteli che possono essere ovviamente o contrattili o secretivi, vengono ovviamente chiamati in causa, così come vi ho già detto ragazzi per quanto riguarda ovviamente l'acetilcolina nella sua variante ovviamente prodotta e liberata in loco, ok ragazzi? C'è un epitelio che vorrei ovviamente condividere con voi in termini di stimolazione, perché rimane, come vi dicevo, tra un attimo, forse qui c'è l'aspetto un po' più chimico, un epitelio particolarmente interessante che ci consente ancora oggi di avere un ricordo, non tanto, vi dicevo, ottimo per l'apprendistato culturale, invece da un punto di vista terapeutico, ecco no, ma da un punto di vista diagnostico sì, c'è un epitelio in cui la metacolina trova ancora una sua ragione di essere, che è l'epitelio bronchiale. Immaginate, ragazzi, cambiando la via di somministrazione ancora una volta, di agire a livello dell'epitelio bronchiale. Vi ricordo che costringiamo, è una, vi ricordate, no, un effetto di broncocostrizione, come abbiamo già visto, ecco, e quindi ditemi quale potrebbe essere, no, in un qualche modo l'effetto, pensate, a quale potrebbe essere l'effetto che la metacolina ha nell'epitelio muscarinico, ovviamente attivato attraverso la componente, ovviamente, muscarinica, in questo caso in modo particolare M3, e quindi pensate un po' quale potrebbe essere ovviamente il suo effetto. Dovrebbe essere un effetto costrittore, e quindi ditemi se trovaste per questa applicazione un interesse terapeutico, o piuttosto, perché trovi piuttosto che terapeutico, un interesse di tipo diagnostico. Ci arrivo tra un secondo. Posso, ragazzi, con voi farvi vedere questa bellissima cosa che comprendete molto bene, ritornando alla stabilità in modo tale che sia anche visivamente comprensibile. Guardate, a sinistra acetilcolina nella sua forma, chiaramente, no, nella sua forma anti, a destra metacolina uguale, ovviamente quella che viene come verrà, ecco, definita quasi anti, perché ovviamente la conformazione non è esattamente, no, come potremmo immaginare, spaccata a 180 gradi, c'è un po' di, anche qui, accomodamento, come abbiamo visto, ma ecco, guardate che bello, la posizione, vedete, dell'atomo di carbonio, eccolo qui, che dovrebbe essere quello che subisce comunque, se ci pensate, no, l'attacco nucleofilico da parte dell'acqua, del doppietto non condiviso dell'acqua. Guardatelo in questa situazione, qui c'è l'atomo di idrogeno, qui c'è il suo metilderivato. Ho utilizzato le sfere, ovviamente, di van der Waals per farvi comprendere il concetto di ingombro sterico in questo caso. Vedete, è molto più facilmente accessibile per una molecola d'acqua quell'atomo di carbonio rispetto a quello, ovviamente, nella configurazione S, no? Perché la stereochimica è questo prevede, che noi abbiamo ovviamente nella nostra metacolina. Ingombro nella posizione di attacco nucleofilico. Andrea, ti sembra ragionevole? A nome,
sì,
di tutti?
Sì,
molto bene.
Sì.
Ecco, direi che è chiaro. Potete ricordare, ragazzi, questo elemento, ovviamente, perché ad un certo punto vi chiederò un esercizio intellettuale molto facile tra qualche secondo, ok ragazzi? Quindi ricordiamo che cosa succede nel momento in cui abbiamo un metile in quella posizione e le ragioni per cui questo avviene, ok ragazzi? Quindi molto bene, volevo farvi vedere anche in questo caso la doppia situazione conformazionale ancora una volta della nostra acetilcolina, e quella che ovviamente abbiamo già anticipato, vedete, viene chiamata quasi anti perché non sarebbe proprio, no, giusta giusta, ma assomiglia molto alla anti, un po', vi ricordate, come avevamo visto nella situazione transoide dei ciclopropani che ci hanno aiutato a comprendere, no, il problema della selettività, molto simile. Abbiamo questa situazione che va a mimare la situazione anti, quindi muscarinica, ed ecco che tutto questo ha ancora una volta una ragione d'essere da un punto di vista della selettività. Eccolo qui, molto bene ragazzi, direi che è molto chiaro. Caratteristiche, vi dicevo, è sicuramente più stabile, questo l'abbiamo già detto, più o meno qui recupero esattamente quello che ci siamo detti a voce. Ecco qui il ruolo primario della nostra, ovviamente, metacolina ancora oggi. Nel momento in cui uno volesse verificare da un punto di vista della diagnostica laboratoriale l'efficienza contrattile del vostro epitelio bronchiale, e questo è un esame che viene sempre effettuato sotto strettissimo controllo medico nel momento in cui si vuole verificare il grado di compromissione dell'epitelio bronchiale in situazioni patologiche come l'asma e ovviamente alcune patologie broncocostrittive croniche che possono essere per esempio una conseguenza, no, di una cronicizzazione dell'asma. Ecco, se si vuole verificare le capacità di rispondere ovviamente ad una crisi, no, che potrebbe essere stimolata da un eccesso di acetilcolina, si inala, ecco la meravigliosa via di somministrazione alternativa a quelle che abbiamo già vista, una forma inalatoria di ovviamente metacolina, interessante metacolina perché ovviamente è più stabile dell'acetilcolina, quindi ecco può avere il tempo necessario per diffondere da un punto di vista aereo, entrare a livello ovviamente dell'epitelio, no? Entrare a contatto, no? Con l'epitelio bronchiale, fare la sua azione a livello, vi ricordo sempre ragazzi, i recettori guardano fuori, non è necessario che l'oggetto entri per mediare la sua azione, i recettori negli epiteli guardano il lume, no? Ovviamente, quindi sono distribuiti tridimensionalmente e quindi ci sono recettori anche che guardano il lume del nostro vaso, che in questo caso è un vaso bronchiale, quindi aereo, no ragazzi? Quindi cioè, abbiamo ovviamente un ingresso del nostro, ovviamente, della nostra metacolina, un riconoscimento muscarinico, perché lì abbiamo presenza di recettori muscarini, una contrazione che però viene controllata nell'intensità dell'effetto ovviamente da personale specializzato, da medici specializzati che verificano qual è la concentrazione, no, minima di metacolina affinché ovviamente il vostro epitelio bronchiale sia ancora nelle condizioni di poter essere sufficientemente dilatato per ovviamente poi non compromettere l'apparato respiratorio e quindi la vita ovviamente del paziente. Quindi ecco che in un qualche modo metacolina viene utilizzata in questo test che è molto, molto utilizzato soprattutto per fare una verifica ambulatoriale del grado ovviamente di compromissione ovviamente della patologia asmatica, di cui vi riporto un, anche qui in basso a destra, un piccolo ricordo da un punto di vista ovviamente della compromissione del lume bronchiale da un punto di vista vasocostrittivo. È chiaro che a questo punto vi verrà spontaneo, nel momento in cui voleste, no, mitigare questa vasocostrizione, che intervento terapeutico potresti immediatamente immaginare, Andrea? Se un agonista ha esattamente questa funzione, cogliete immediatamente da un punto di vista terapeutico quale potrebbe essere un nostro intervento? Io immagino proprio di sì. Un antagonista del mondo muscarinico somministrato attraverso questa via ovviamente inalatoria potrebbe rappresentare un interessante strumento che broncodilata e quindi va incontro a tutte quelle stati, quegli stati di sofferenza tipici delle broncocostrizioni asmatiche, ma non solo, e quindi potrebbe essere un sollievo, da un punto, un sollievo quasi un salvavita nelle crisi più importanti, le vedremo tra pochi minuti, tipici ovviamente del mondo muscarinico antagonista, ok ragazzi? Ecco perché è interessante ricordare la metacolina, perché viene usato come test diagnostico da un lato, ma ci apre subito uno scenario interessante nel momento in cui volessimo fare esattamente il lavoro opposto che la metacolina fa ovviamente in questa diagnostica. Andrea, ti sembra chiaro?
Sì, sì, assolutamente sì.
Buono.
Ma quindi cioè metacolina e altri dello stesso genere non verranno mai utilizzati se non a scopo diagnostico?
Io eviterei caldamente, cogliete? Eviterei caldamente di arrivare all'epitelio bronchiale, perché nell'epitelio bronchiale, ragazzi, ecco, quello che noi avremo è sicuramente una broncocostrizione, assolutamente sì, assolutamente sì. E di conseguenza potresti immaginare immediatamente quali potrebbero essere gli effetti collaterali a livello muscarinico nel momento in cui usassi una via di somministrazione che non è quella, diciamo, orale, cogliete? Ora vedremo due principali applicazioni, ragazzi, degli agonisti di tipo ovviamente muscarinico. Se mi date qualche secondo, ecco, vi apro la strada. Qui direi occhio, viene utilizzato da un punto di vista diagnostico, non ci vedo un grande interesse da un punto di vista terapeutico, viceversa mi si apre immediatamente la porta ovviamente di un potentissimo strumento terapeutico nel momento in cui io avessi degli antagonisti tra pochi minuti, ok ragazzi? Molto bene, se qualcuno di voi vuole vedere come si realizza un test, no, un challenge test della metacolina, ecco qui vi riporto ovviamente un riferimento. Ora ragazzi, io vorrei, ecco, adesso avendo capito quale potrebbe essere la strategia, voglio aumentare la stabilità, no, del mio oggetto colinergico, perché nel momento in cui aumento la sua stabilità posso, in funzione della selettività oppure no di questo oggetto, ecco, andare ad agire in vari distretti in funzione anche della via di somministrazione che in un qualche modo realizzo. Ora, devo dire che non sono molti gli oggetti terapeuticamente interessanti da un punto di vista dell'agonismo colinergico, ma non posso non farvi vedere un'intuizione chimica brillantissima, un copia e incolla che vedremo tra un attimo, poi anche riproposto da madre natura, quindi non c'è niente di così interessante da un punto di vista, ecco, dell'intelletto umano, se non per il fatto che l'intelletto umano, andando a scuriosare quello che madre natura ha già fatto, copia e incolla con intelligenza e fa un'operazione di questo genere, ragazzi, che condivido con voi. Obiettivo: voglio aumentare la stabilità chimica dell'acetilcolina, garantendo ovviamente tutti i suoi requisiti per il riconoscimento ovviamente dei siti ortosterici. Ditemi se ritorna quello che vi sto facendo vedere. Noi conosciamo la classe degli esteri e conosciamo la classe delle ammidi. Conosciamo la facilità di idrolisi degli esteri, date ovviamente alcune condizioni del contorno, e conosciamo la differenza di, ovviamente, velocità di stabilità all'idrolisi delle ammidi esattamente nelle stesse identiche condizioni. Andrea, posso, non voglio offendervi, ma puoi, ecco, darmi una scala di reattività all'idrolisi, date le condizioni del contorno che vi piacciono di più tra gli esteri e le ammidi? Lo so che vi offendo, ragazzi, però possiamo dirlo.
Estere molto facilmente idrolizzabile.
Comparativamente, comparativamente. Comparativamente, ecco perché. Assolutamente, comparativamente estere è più facilmente idrolizzabile di un'ammide. Ora, ragazzi, uno potrebbe dire: ma Stefano, allora perché? Perché non prendo l'acetilcolina, ne faccio la sua ammide e ho risolto la questione? È vero, avremmo potuto risolvere la questione semplicemente così, no? E devo dire che il primo intuito, ovviamente, di far questo, per quanto riguarda ovviamente un aspetto migliorativo di questa proprietà, farmaceuticamente parlando, è stato fatto. Ma mi credete che questa operazione semplicissima, che avrebbe avuto tutto il buon senso farmaceutico possibile, non trova poi una reale trasformazione, ecco, di questo candidato in un farmaco? E posso dirvi la ragione, ragazzi. Troppo stabile, paradossalmente, troppo stabile. Le ammidi sono in questo caso troppo stabili e, vista insomma in un qualche modo la larga distribuzione, no, che l'acetilcolina ha ovviamente nei confronti di larga distribuzione negli organismi viventi, no, e quindi la necessità di spegnere una volta che abbiamo attivato il segnale in un tempo che sia ragionevole affinché ovviamente non venga compromessa tutta la macchina colinergica, perché se la macchina colinergica viene lasciata in azione troppo in termini di estensione temporale, è chiaro, tutto rimane contratto, ditemi se vi torna, ragazzi, tutto rimane contratto, tutto viene attivato da un punto di vista della secrezione più di quanto sarebbe necessaria. E ragazzi, posso chiedervi se ovviamente siamo a livello periferico, ma poi ovviamente soprattutto periferico, ma poi la stessa estensione potrei farla ovviamente a livello centrale, nel momento in cui io fossi a livello periferico, ragazzi, e avessi un'attivazione ovviamente colinergica troppo elevata, mi dite quale potrebbe essere il primo organo, Andrea, potresti in qualche modo, una piccola narrazione che abbiamo fatto insieme, che sollecitato da un punto di vista colinergico potrebbe mettere in difficoltà, ecco, l'esistenza dell'organismo stesso? Quindi ricordatevi che acetilcolina, ecco, fa questa operazione, no, di stimolazione ovunque. E se è troppo, ovviamente tutto rimane contratto, e questo ci preoccupa moltissimo, ragazzi, soprattutto per quello che è, ovviamente, immaginate tutti gli epiteli, no? Sia volontari che involontari, tutte le muscolature volontarie e involontarie. Poi posso dirvi, c'è un muscolo su cui abbiamo visto ovviamente un'eccezione alla regola che mi preoccupa in modo particolare, è il cuore. Perché vi ricordo, così come Andrea ci stava ricordando, che nell'epitelio cardiaco noi abbiamo quell'unica eccezione alla regola in cui, attraverso quella componente muscarinica M2, no, nel cuore abbiamo una riduzione del ritmo e della forza contrattile. Riduci che ti riduci, e voi comprendete quale potrebbe essere la fine della storia nel momento in cui io dovessi avere un'importante riduzione della forza e del ritmo contrattile, che non viene compensata, come vedremo, dal mondo adrenergico. potremmo avere ovviamente una importante bradicardia, arresto bradicardico, forte ipotensione nel mentre, perché ovviamente il sangue non viene più ovviamente portato con la giusta pressione dal centro, dal centro alla periferia, cogliete, dalla pompa alla periferia, quindi una potente ipotensione, e di conseguenza ovviamente la macchina fallisce, perché ecco, non devo ovviamente aggiungere dettagli io. Ora, l'importante nel mondo ovviamente dell'agonismo colinergico è non solo garantire la funzionalità, ma garantire anche una sorta di turnover, no? Nascita e morte dell'oggetto stesso, un po' come avviene per l'acetilcolina. L'acetilcolina nasce e muore, tant'è che questa morte viene strettamente controllata, se vi ricordate, da un enzima fondamentale che Madre Natura pone a livello postsinaptico, nella membrana postsinaptica, verso la fenditura, in modo tale che l'acetilcolina abbia un tempo di permanenza, una concentrazione, e quindi un tempo di permanenza legata a questa concentrazione necessario e sufficiente a svolgere ovviamente la trasmissione di quello specifico segnale, non di più. Ora, chimicamente questa operazione sarebbe stata estremamente facile, ma questa operazione avrebbe portato ad un oggetto che ha un tempo di emivita così lungo che sarebbe risultato incompatibile poi con le funzioni fisiologiche che dobbiamo garantire al nostro organismo vivente. Allora io vorrei farvi vedere, e non so se Andrea ha un'intuizione, per trovare un Dr. Jekyll e Mr. Hyde che conosciamo molto bene ovviamente dalla chimica organica, che uno si chiedeva, caspita, mi interessa ovviamente ricordare questi oggetti qui carbammati o gli uretani, che forse si ricordano solo, ecco, i periti, perché ci sono alcuni polimeri ovviamente che hanno queste strutture all'interno dei loro monomeri e poi delle catene. Ecco, voglio dire, cosa caspita, no, ci interessava ricordare uretani e carbammati, se non per il fatto che farmaceuticamente per noi sono incredibilmente interessanti nel momento in cui vogliamo trovare un bioisostero da un punto di vista riconoscitivo. E guardate la meraviglia di questo bioisostero da un punto di vista riconoscitivo. Tra un attimo ripercorreremo tutta la storia, dimensioni, no ragazzi, modalità di interazione, conformazione. Guardate questo bioisostero, uno comprende immediatamente, ecco, Madre Natura ce l'ha suggerito, ragazzi, mica noi, Madre Natura, lo vedremo tra qualche minuto, ma comprendete la meraviglia delle meraviglie, carbammati e uretani come facente funzioni ovviamente del nostro essere. Tra un attimo tutti voi mi direte perché, ecco, in un qualche modo si collocano a mezza via da un punto di vista della stabilità dell'idrolisi, si collocano a mezza via tra gli esteri e le amide, ma c'è scritto, ragazzi, non devo dirvelo io, no? E perché rimangono meravigliosamente dei substrati di quell'enzima acetilcolinesterasi, ma anche di altre colinesterasi, che ovviamente hanno nell'acetilcolina il loro substrato. Cogliete la meraviglia, ragazzi? Io direi proprio di sì. Sul perché siano substrati dell'acetilcolinesterasi, ragazzi, attenderemo qualche minuto, ma la logica vi torna, ok? Sono sicuramente più resistenti all'idrolisi di un estere? Direi proprio di sì, vi offenderei, e c'è una diapositiva che ve lo ricorda, no? Subito dopo. Sono sicuramente più sensibili all'idrolisi di un amide, ma certo che sì, per la stessa ragione che in un qualche modo direi dell'aumentata stabilità nei confronti degli esteri. Sono, se ci pensate, il giusto connubio tra essere un amide un po' più stabile ed essere un estere comunque idrolizzabile. Vi torna, ragazzi? Meraviglia delle meraviglie. Ecco, è chiaro che non avrei usato un'urea, vero, dove quell'atomo di ossigeno è stato sostituito da un altro atomo di azoto, e vi offenderei, ok? Spero cogliate il perché non faccio il passo ulteriore e non vado alle uree, ok ragazzi? Copia e incollerei quello che ho detto per le amidi. Però guardate gli uretani e i carbammati, meravigliosi. Ora ragazzi, siete pronti immediatamente, ecco sì, a ricordare velocemente con me le ragioni del perché un amide è un po', scusatemi, comparativamente meno suscettibile a un'idrolisi, ovviamente, qualunque sia ovviamente le condizioni del contorno, e quindi immediatamente immaginare perché ovviamente l'uretano, il carbammato, l'uretano sia una mezza via tra un amide e un estere, ok ragazzi? Posso ricordare con voi questi pochi elementi ovviamente di, ecco, essere amide, che in un qualche modo riportiamo anche nel carbammato, ma però a mezza via, Ecco, questa importante sovrapposizione tra il doppietto non condiviso, ovviamente, dell'atomo di azoto e il sistema pi greco, no, del carbonile che io ho in maniera adiacente, quindi questa parziale, come si dice, carattere di doppio legame che è tipico delle ammidi, tant'è che anche da un punto di vista, ecco, ricordiamo, da un punto di vista diagnostico, questo aspetto ovviamente all'NMR, come avete visto con il professor Scrimin, possiamo distinguere esattamente questo meraviglioso equilibrio, no? Anche da un punto di vista spettroscopico, perché ecco, è tipico delle ammidi avere ovviamente i due segnali nel momento in cui, ecco, quel legame azoto-carbonio assume un parziale carattere, no, di legame doppio, e di conseguenza riduce la libertà conformazionale. Tant'è che, se vi ricordate, anche nelle regole che avevamo condiviso insieme della conta degli angoli diedri rotabili, le ammidi sono escluse, e sono escluse esattamente per questa ragione, ragazzi. Meraviglia delle meraviglie, io dico che nel momento in cui ibridizzo, no, un estere con un'ammide in questa variante ovviamente rovesciata, e quindi trasformo ovviamente il mio estere in un carbammato, io penso che il primo farmaco che in qualche modo ancora oggi viene largamente utilizzato nel mondo collegato, che è il carbacol, che vi sto facendo vedere, ecco, narri esattamente tutta la sua ovviamente tutta la sua storia. È chiaro che questo oggetto, ecco, vi faccio vedere alcune caratteristiche che vi tornano, e alcune invece le guarderemo insieme, vi tornano, sicuramente è molto più resistente all'idrolisi di quanto non sia ovviamente l'acetilcolina, questo vi offenderei, l'abbiamo appena detto, tra un attimo poi lo giustificheremo anche da un punto di vista chimico, e di conseguenza è in grado ovviamente di essere in un qualche modo somministrato, no, per avere un effetto terapeutico ovviamente in funzione della via di somministrazione. Vi ricordo che è un sale d'ammonio permanente, tutto quello che ho già detto per la acetilcolina, metacolina, muscarina, lo copio e incollo per il carbacolo. Non vi stupirà neanche, ragazzi, che questo oggetto sia promiscuo. Non vi stupisce che sia promiscuo. Anzi, nel momento in cui tra un attimo vi chiederò di fare un'operazione, io, Andrea, posso farla subito? Che sia promiscuo, ti torna. Sarà muscarinico quanto nicotinico. Anche lui ti torna.
Sì, anche perché la sostituzione biesosterica
è là in fondo, no, non tocca quel legame che porta ovviamente alla disposizione goscianti dei due sostituenti importanti. Tutto quello che stiamo facendo è lontano da quel angolo che in un qualche modo garantisce la distanza e quindi la complementarietà di riconoscimento. Quindi, ragazzi, siamo davvero estremamente... Che ore sono? Ah, tra un po' vi lascio, perché comunque sono andato un po' troppo lungo, ragazzi. Comunque, ragazzi, vi torna questo. Allora, guardate che meraviglia. Una forma di bioisosteria. Tra l'altro, la mia cosa interessante, vorrei chiedervi, perché in questo caso questo metile, ragazzi, questo metile è bioisostero di questa ammina, che ovviamente nel contesto generale diventa un ammide e nel contesto ancora più generale un uretano carbammato. Qui mi servirebbe veramente, lo vedremo domani insieme, una bellissima intuizione chimica del perché due strutture così diverse da un punto di vista chimico, metile ammina, ragazzi, diventano in questo caso due bioisosteri. Bellissimo, lo condivideremo insieme. Allora, due... Sì, Andrea, poi tu me lo dirai domani, adesso riassumo perché volevo riassumere le cose che abbiamo in qualche modo preso in considerazione oggi. Ruolo fondamentale di quel metile in posizione beta nella metacolina nel variare l'equilibrio conformazionale. Ditemi se vi torna, gauche anti, favorendo anti e allontanando il sale d'ammonio quaternario all'ossigeno dell'estere, ovviamente, della nostra acetilcolina e quindi della metacolina stessa. Quindi minore facilità ovviamente all'idrolisi. Inoltre, introduzione di un ingombro sterico in posizione vicinale al centro elettrofilico di attacco, ovviamente, del primo passaggio di attacco nucleofilico dell'acqua all'estere. Quindi queste due cose ci hanno fatto dare la sensazione che la metacolina sia un po' più resistente dell'acetilcolina nel momento in cui ovviamente diventi veicolabile, ma non troppo. Quindi l'unica sua applicazione, abbiamo visto, è di tipo diagnostico, ci piace ovviamente per verificare la capacità di contrazione ovviamente che noi abbiamo a livello dell'epitelio bronchiale. Altra strategia interessante che vi sto proponendo è quello di trasformare l'estere in un suo carbammato che è in un qualche modo l'equivalente Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tra un estere e un ammide. Vorrei convincervi domani che questa modificazione bioesosterica garantisce esattamente tutte le caratteristiche che sono tipiche dell'acetilcolina, avendone squisitamente solo modificato la sua stabilità all'idrolisi. Perché? Perché tutti i carbamati sono molto più resistenti all'idrolisi anche sotto catalisi acida, di quanto non lo siano ovviamente i rispettivi esteri. Di conseguenza, questa idea è una buonissima idea per avere ovviamente un oggetto che garantisce lo schema di interazione, vedremo domani, ma lo avete già colto nell'analisi ovviamente che state facendo, ma avendo di conseguenza aumentato in maniera importante la stabilità all'idrolisi di questo oggetto. Può viaggiare per distanze, tempi anche relativamente lunghi rispetto all'acetilcolina. Non ci stupisce che il carbacolo avrà lo stesso profilo promiscuo di selettività, ovviamente, che è tipico dell'acetilcolina. Perché? Perché questa sostituzione non tocca l'angolo diedro rotabile che condiziona lo schema interattivo Gauche-Anti che abbiamo già visto. Tutto quello che c'è e che abbiamo detto per l'acetilcolina lo copio e incollo ovviamente per il carbacolo. Quindi non è selettivo. Quindi attenzione. Attenzione perché laddove mi serve la componente muscarinica devo stare attento alla sua componente nicotinica. Laddove mi serve la componente nicotinica devo stare attento alla componente muscarinica. Domani troveremo, ragazzi, una bellissima, importante applicazione terapeutica per un uso molto particolare, che è appunto quello nel glaucoma, quindi un uso topico di una patologia oculare molto importante, e troveremo nel carbacolo e in altri, ovviamente, agonisti di tipo muscarinico, un'applicazione molto molto interessante per questi oggetti. Ragazzi, mi fermo qui, vi ringrazio per anche l'aiuto che mi avete dato oggi, per la pazienza, vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani. Ciao ragazzi!